Interrompiamo la 116ª messa in rotazione radiofonica di Mariah Carey per un'edizione straordinaria del notiziario. Infatti, in tutto il paese le persone si stanno travestendo da Babbo Natale al fine di spostamenti non consoni anche fra zone rosse. Il motivo risale a qualche giorno fa, quando un adulto, padre di famiglia spacciatosi per un cinquenne, ha scritto una lettera a Giuseppe Conte preoccupandosi della validità dell'autocertificazione di Babbo Natale la notte del 25 dicembre. Il premier ha dichiarato che Babbo Natale potrà spostare come vuole con un'autocertificazione speciale. Da lì la scaltra iniziativa di lavoratori e studenti fuori sede di travestirsi in modo da essere giustificati. A sua magra discolpa, il presidente ha ammesso, sbalordito: pensavo che il mittente avesse davvero 5 anni e 10 in italiano. La situazione per il momento è sotto controllo, ma sono stati tolti dal commercio tutti i costumi di Babbo Natale. Vi teniamo aggiornati, ovviamente, e adesso vi lasciamo a Michael Bublé. Ciao amici! Allora, come va? Come va? Come va? Siamo a fine novembre di questo 2020 e onestamente io sono un po' piena, posso dire? Sono un po' piena.
Maria Giovanna, sono piena!
Infatti la puntata di questo mese è stata trainata un pochino da questo senso di omicidio volontario che mi ha accompagnato nelle ultime settimane nei confronti, fra l'altro, più o meno di chiunque, eh? Però andiamo per gradi. Sono settimane stressantissime, qua in Toscana stiamo cambiando più colori di zona che mutande, io al momento sto letteralmente vivendo in 2 metri quadri di camera e last but not affatto least, io sento la mancanza delle mie gatte come se mi avessero tagliato un braccio a vivo. Come se non bastasse, per Natale i miei hanno ordinato finalmente, dopo 4 anni, letteralmente 4 anni di suppliche, il panettone al pistacchio di Don Cola, che se sei di Genova sai di che cosa sto parlando, se non sei di Genova mi dispiace per te. Ma il problema è che io me la sento qua dietro il collo, che Conte ci chiude, così io come a Pasqua con l'ovetto Kinder, io il 25 di dicembre mi mangerò il mini pandorino della Motta, sai quello, ecco esatto, imbevuto di lacrime. In questi giorni mi sono ritrovata veramente a imbestialirmi anche solo se mi cadeva una penna per terra, oppure se il microonde era impostato per sbaglio su scongela e non su scalda, quando, tra l'altro, senti il paradosso, volevo farmi la camomilla. Ecco, in questi momenti mi sono fermata un attimo e mi sono domandata: perché agisci così? Cioè, perché ti ritrovi a essere Mr. Hyde senza Dr. Jekyll, nonostante poi io di base non sia una persona scontrosa, o perlomeno non abbia come obiettivo nella vita quello di commettere carneficine, ecco. Mi sono risposta che sono umana. E come il sonno della ragione genera mostri, momenti stressanti generano scleri peggio di quelli di Mario Giordano se incontrasse mai qualcuno in monopattino per strada.
Il bonus monopattino donato!
Quindi io non solo ho il diritto di sfogarmi, ma ho anche ragione nel farlo. Di lì il quesito. E se i cattivi delle fiabe avessero ragione?
Dun 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 dun.
Pensateci un attimo, quante volte abbiamo avuto atteggiamenti più vicini a quelli di Crudelia De Mon piuttosto che a quelli di Cenerentola?
Tu sicuro, visto che ti stanchi anche solo che a passare il panno cattura polvere sulle mensole in camera? Cosa vuoi essere Cenerentola? Cosa? Cosa?
Quindi ho analizzato un po' di quelli che la tradizione ha sempre etichettato come antagonisti, no? E ho cercato anche di capire non solo quanto lo fossero davvero, ma ho anche provato a mettermi nei loro panni. E allora partiamo con la prima, che è anche una delle mie preferite. Malefica.
Indietro, oggi!
Succede che re e regina di Reame X hanno una bambina e in suo onore decidono di fare una festa gigante con tutto il paese, pure i clochard ci vanno, anche gli evasori fiscali, erano tutti invitati, tutti! Tranne una. Malefica.
Oh, che situazione imbarazzante.
Ora, tu immagina lo smacco. Cioè, se io, che lavoro 6 giorni su 7, posso uscire solamente il sabato sera, vengo a scoprire che l'unica pezza di scema che non è invitata all'evento dell'anno sono io, e che soprattutto tutti i miei amici ci vanno, quindi io non è che posso dire, vabbè, chiamo qualcuno, si fa una roba tranquilla. Cioè, ma tu non hai capito la crisi che faccio io? Anche se si tratta di un battesimo, non mi interessa. Tra l'altro, Malefica è anche gran signora, perché ha pure fatto il regalo ad Aurora.
Sì, Gulli ha regalato la morte a 16 anni, cioè...
Vabbè, ho capito, ma Cavaldonato non si guarda mica in bocca, cioè al massimo poi poteva tranquillamente riciclarlo come avremmo fatto tutti, cioè... Quindi io dico che la prima pseudo cattiva è stata giustificata. Passiamo a... Capitan Uncino.
Sei spacciato, Peter Pan!
uno dei più incompresi e ingiustamente classificato come malvagio, quando anche solo il fatto di dover avere a che fare con un mentecatto come Spugna 24 ore su 24 dovrebbe farlo accedere, secondo me, di diritto al regno dei giusti. Ma anche qui andiamo con ordine. La storia narra di un'isola magica, l'isola che non c'è, in cui i bambini non crescono mai e possono giocare per sempre felici e contenti. Peter Pan, il protagonista, è uno di questi bambini che sono definiti sperduti e invita tre fratelli, Wendy, Gianni e Michele.
Ma sta roba che hanno chiamato i due bambini Gianni e Michele, io ancora non la capisco. Perché lei Wendy e loro due Gianni e Michele? Non lo so, vabbè. Andiamo avanti.
Comunque l'invita su quest'isola che non c'è e per arrivarci addirittura insegna loro a volare. Cosa c'entra Capitan Uncino in tutto questo? Nulla! Nulla! Capitan Uncino non sarebbe neanche contemplato all'interno della fiaba se non fosse che quell'infame di Peter Pan gli tagliò una mano e la diede in pasto a un coccodrillo. Dimmi tu se anche a te non ti partirebbe un attimino il crimine nei suoi confronti. In tutto questo viene pure mazziato perché il coccodrillo che ha inghiottito la sua mano non lo lascia neanche stare e ogni pochino lo va a trovare manco fosse un testimone di Geova e tra l'altro si annuncia con uno degli strumenti più demoniaci della nostra società. Una sveglia che l'animale ha inghiottito insieme alla mano di Capitan Uncino e che fra l'altro ovviamente etichetta in continuazione, cioè se non è vittima lui davvero io non so. Passiamo alla terza pseudo cattiva, Grimilde, e a tal proposito attenziono su una cosa. Tu lo sai che non dice specchio specchio delle mie brame, lo sai vero? Senti un po'.
Specchio servo delle mie brame, chi è la più bella del reame?
Dopo questa rivelazione shock passiamo al topic. Allora, Specchio dal nulla decide che la regina non è più così bella perché c'è una giovincella dalla pelle bianca, capelli ebano e le labbra rosse che a quanto pare le magna in testa. Allora, già il fatto che un pezzo d'arredo maschilista come pochi dia giudizi in base all'aspetto fisico a una donna che già da sola guida un regno, a me onesta sa di patriarcale che ne basta la metà. Ma poi l'hai mai visto Viale del Tramonto? La morte ti fa bella? Cioè il confronto fra donne di età diverse è denigrante perché è chiaro che la ventenne...
No Gu, ma che ventenne? Biancaneve ha tipo 14 anni nella fiaba.
Cosa di? Vabbè, madonna, ma è pedofilia questa? Vabbè, comunque, la ragazza giovane, 99 su 100, è più fresca di una quarantenne, di una cinquantenne, ma perché le devi mettere a confronto? Ci credo che la regina Rosi, che giustamente non vuole avere niente a che fare con Miss Regno Molto Lontano 1937, chi glielo fa fare di subire un quotidiano confronto con lei? In più, senti come tutto torna nel sistema patriarcale maschilista di prima. Non può nemmeno rompere lo specchio, Grimilde, perché sono 7 anni di sfiga da contratto. E tu te li accolleresti 7 2020 di fila. Ovvio che tendi a scegliere il male minore, cerchi di eliminare la minaccia diretta. Biancaneve. Il prossimo personaggio non è un cattivo, però l'ho inserito lo stesso perché lì per lì sembra lui l'antagonista. Poi invece si rivela buono, diciamo. E sto parlando della bestia. Sì, della bestia, della bella e la bestia.
Anche perché vogliamo veramente prendere in considerazione Gaston? Gaston è un
Ora spiego anche qui il motivo per cui l'ho inserito, però procediamo con ordine. Allora, la fiaba Disney racconta di una ragazza bella e gentile che viene resa prigioniera in un castello abitato da una bestia. E via via che si conoscono fra i due, ovviamente nasce l'amore. Tutto carino se non fosse che le storie a cui la versione edulcorata si ispira sono veramente di un cringe che guai. Allora, la prima riguarda la versione in cui viene sollevata una critica alla società del tempo in cui i matrimoni combinati effettivamente avvenivano con uomini di qualsiasi genere, potevano essere anche spregevoli. Il monito era quello di non fermarsi alle apparenze perché metti che ti capita un ippogrifo bipede con la testa da diavolo della Tasmania che però ti sa raccontare le barzellette, non lo butti certo via. La seconda invece si svolge sulle rive del lago di Bolzano. Sena. Siamo nel 500 e un uomo affetto da ipertricosi in un mondo dove ovviamente il laser ad Alessandrite era un miraggio, viene educato da Caterina de' Medici e fatto sposare con una tizia, di cui ovviamente non sappiamo le volontà personali a riguardo, con la quale fa 4 figli cercando di soddisfare il fine di Caterina, fra l'altro manco il loro, comunque, di avere una dinastia di selvaggi. Giuro, è stata definita veramente così, quindi già tutto questo è profondamente demoralizzante, ma per farci ancora più male passo alla mia non richiesta ma necessaria analisi. Sorvolo sul fatto che la fiaba si chiami La Bella e la Bestia, cioè già che c'erano potevano chiamarla La Fregna e il bidone dell'umido a pedali. Invece, a maggior ragione in questo momento in cui io bramo anche solo un garage con la saracinesca rotta, ma in cui possa vivere da sola, non posso sorvolare sulla seguente questione. Cioè, sti autori hanno piazzato un'estranea un'estranea in casa a uno che se ne stava vivendo beato fra le sue 800 stanze. Cioè lui poteva fare la cacca con la porta aperta, capito? Invece no! Gli hanno piazzato la tizia ficcanaso che va nelle ale segrete del castello a curiosare. Cioè ti garberebbe a te se uno che non conosci ti aprisse i cassetti, ti guardasse cosa c'hai negli armadi? Oh, ma chi sei? L'ispettorato del controllo qualità? Alessandro Borghese che mi deve dire se la cappa del forno è pulita o meno?
Ristoratori, è il momento della verità.
Poi a furia di avere una in giro che ti legge per 17 ore di fila al giorno le baccanti in metrica, o la ammazzi oppure sbrocchi. E allora lì, boom, sindrome di Stoccolma. Ma non per Belle, che è la vera tiranna, per la bestia, che è la vittima. Quindi se non sai che cosa significa convivere con qualcuno che ti scassa i tre quarti tutto il giorno, non parlare. Perché forse la bestia, ma anche ognuno di noi in fondo, è semplicemente come il Cavaliere Nero. E si sa.
E che il Cavaliere Nero lui è delica carcazza!
Passiamo ai consigli, e stavolta, avendo parlato abbondantemente di cartoni animati, il mio consiglio è proprio quello di piazzarsi sul divano e guardare tutti i classici Disney, uno dietro l'altro proprio, però con un'altra ottica chiaramente, cioè quella dei cattivi, per cercare di capire quanto effettivamente siano cattivi e soprattutto magari poi scoprire che in realtà non lo sono poi così tanto. Tranne Scar. Scar è un infame. E anche il cacciatore di Bambi. Amici, siamo arrivati alla fine della puntata. Io come al solito mi sono divertita un sacco, spero anche voi come sempre, e vi ricordo che c'è la pagina Instagram @onewomanshow_, su cui possiamo scriverci, parlarci e dirci tante cose belle. Io nel frattempo vi bacio tutti e ci sentiamo ovviamente a fine dicembre. Ciao!
Ma allora tu adesso mandi un'altra lettera a Conte? Un'altra, sì, gli dici che sei il fratello del bambino di prima e che sei preoccupato anche per la Befana. E così ci facciamo almeno il 6 gennaio a casa, capito? Dai, io intanto vado alla Lidl a comprare i vestiti così ci camuffiamo. Ma sì, hanno fatto già le scarpe, figurati se non fanno il resto. Dammi retta, vai. Piglia carta e penna. Ciao.